Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente. Papa Paolo VI rivolge ai genitori questo accorato appello. Mamme, le insegnate ai vostri figli le preghiere del cristiano. Li preparate, in consonanza con i sacerdoti, i vostri figli ai sacramenti della prima età, confessione, comunione e cresima. Li abituate, se ammalati, a pensare a Cristo sofferente, a invocare l'aiuto della Madonna e dei Santi. Lo dite il rosario in famiglia. E voi, papà, sapete pregare con i vostri figlioli e con tutta la comunità domestica, almeno qualche volta. L'esempio vostro, nella rettitudine del pensiero e dell'azione, suffragato da qualche preghiera comune, vale una lezione di vita, vale un atto di culto di singolare merito. Portate così la pace nelle pareti domestiche, pace a questa casa, ricordate. Così costruite la Chiesa. La Chiesa domestica, come la Chiesa universale, è anch'essa madre e maestra. La madre più madre e la maestra più maestra è senza dubbio la mamma. La Chiesa non vuole affatto che la donna si realizzi unicamente nella maternità, tanto è vero che la maggior parte delle sue sante non sono madri, però dà importanza enorme al ruolo di madre. Non c'è dubbio che l'eguale dignità e responsabilità dell'uomo e della donna giustifichino pienamente l'accesso della donna ai compiti pubblici, ha scritto Papa Giovanni Paolo II, che continua: d'altra parte, la vera promozione della donna esige pure che sia chiaramente riconosciuto il valore del suo compito materno e familiare nei confronti di tutti gli altri compiti pubblici e di tutte le altre professioni. Giovanni Paolo II ha difeso energicamente anche i diritti economici della madre. La società deve rendere possibile alla madre di dedicarsi alla cura e all'educazione dei figli, secondo i bisogni differenziati della loro età, senza ostacolare la libertà, senza discriminazione psicologica o pratica, senza penalizzazione nei confronti delle sue compagne. Alle madri, i padri del Concilio hanno rivolto un accorato appello. Trasmettete ai vostri figli e alle vostre figlie le tradizioni dei vostri padri al momento stesso in cui li preparate all'insondabile avvenire. Ricordate sempre che una madre, mediante i propri figli, appartiene a quell'avvenire che ella forse non vedrà. Non meno della madre è necessario il padre nel processo di formazione. Il figliuolo, per essere uomo maturo, deve interiorizzare tanto la figura materna quanto la figura paterna, ossia deve diventare madre e padre di se stesso. Padre che richiami ed esiga il dovere sempre e dovunque e all'occorrenza sappia anche punirsi. Madre che si sappia accettare, confortare, compatire e incoraggiare. Chi non ha interiorizzato la figura del padre si concede tutto, anche l'illecito. Chi non ha interiorizzato la figura materna non si sa accettare. È acre con se stesso e può perdere il gusto della vita. La famiglia è la scuola naturale, primaria e insostituibile, e i genitori sono educatori nati. Educare è dar fiducia e aver fiducia, e chi può accordare e ottenere fiducia più è meglio dei genitori. Educare è aiutare a crescere a tutti i livelli e a realizzare la vocazione che il Signore iscrive nel nostro io. Chi più dei genitori può conoscere i figli? Educare è trasmettere valori. La famiglia è l'area privilegiata per trasmettere valori eterni e ricevere valori nuovi. Nel calore della famiglia avviene gioiosamente lo scambio dei valori. I genitori donano ai figli valori eterni e i figli donano ai genitori i valori della generazione nuova. La vera educazione, infatti, non è mai a senso unico. I genitori danno e ricevono. La vita si impara con la vita. Perciò i genitori educano più vivendo che parlando. Come Gesù, essi devono prima fare e poi insegnare. Ogni figlio può ripetere ai genitori: quello che voi siete grida troppo forte perché io senta quello che voi dite. Nella famiglia si apprende con la vita la verità fondamentale: l'uomo vale più per quello che è che per quello che ha. La comunità d'amore si impegna a creare la civiltà dell'amore. Non occorrerebbero molte prediche se la vostra vita fosse una predica. Non sarebbero necessarie molte parole se potessimo presentare le opere. Non ci sarebbe più un pagano se ciascuno di noi fosse veramente un cristiano, ha scritto Papa Giovanni XXIII. Queste verità, espresse con rigore e vigore da San Giovanni Crisostomo, piacevano moltissimo a Papa Giovanni, che le ripeteva come se sgorgassero dal proprio cuore. In questa che si potrebbe chiamare chiesa domestica, i genitori devono essere per i loro figli i primi maestri della fede. Le verità evangeliche, come la luce, si trasmettono bene nell'atmosfera tersa della castità coniugale. I genitori sono i segni e i portatori dell'amore di Dio ai figli. Le relazioni tra i membri della comunità familiare sono ispirate e guidate dalla legge della gratuità. Tutti donano senza interesse, si direbbe a fondo perduto, perché tutti donano per amore e donano se stessi per far crescere le singole persone, la cui dignità è sovrana. L'amore trova la giusta armonia tra libertà e responsabilità. La logica della gratuità è proprio l'opposto della legge economica, che suona minimo sforzo, massimo effetto. Anzi, l'amore spesso prodiga il prossimo delle cure per ottenere un minuscolo effetto. Nella famiglia si vive la predilezione di Gesù, il primato dei piccoli e dei più bisognosi. Si deve dire che l'essenza e i compiti della famiglia sono definiti dall'amore. La famiglia cristiana è anche scuola e palestra di santità. I coniugi sono i ministri del matrimonio, sempre in atto, e perciò possono agire in persona Christi e santificarsi vicendevolmente. In persona Christi vuol dire che Gesù opera in loro e si serve di loro come il nostro capo opera nelle membra e si serve di esse. I figli, come membra vive della famiglia, contribuiscono anch'essi alla santificazione dei genitori e dei fratelli. La famiglia, chiesa in miniatura, sta in religioso ascolto della parola di Dio e la proclama con ferma fiducia. Diventa così ogni giorno più comunità credente e evangelizzante. Il Vangelo è una sinfonia divina. I genitori la eseguono con la vita e i figli la imparano ascoltando. La famiglia è una comunità evangelizzata e che evangelizza, una comunità salvata che salva. Giovanni Paolo II affermava con forza: la futura evangelizzazione dipende in gran parte anche dalla Chiesa domestica. Questa deve essere cordialmente aperta anche al dialogo col mondo, unita ma aperta. Il nucleo familiare deve inserirsi gioiosamente nella famiglia di famiglie che è la parrocchia. Dall'orizzonte della parrocchia, gli interessi della Chiesa domestica si devono estendere all'intera famiglia umana. La famiglia è la scuola di vita, ove si insegna con la testimonianza ad aprire la porta della casa e quella del cuore ai bisognosi. San Vincenzo de Paoli soleva dire che se su questa terra c'è qualcosa che rassomiglia al paradiso, questa è senz'altro l'armoniosa unione di due anime. E che dire quando le due anime si fondono nel cuore di Gesù? La famiglia, che vive in sintonia col Sacro Cuore, è il regno di Dio in miniatura, regno di verità e di vita, regno di santità, di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. Famiglia diventa quel che sei.
Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.